Allora, naturalmente.
Grazie mille.
Naturalmente sì, perché non vai? Ecco. Potrebbe anche addormentarsi nell'attesa. Prima o poi. Potevo aspettare tutto il giorno e tutta la notte.
Sì,
come
più o meno si sa quando potremmo finire le lezioni all'incirca?
Quando siamo stufi?
No. quando terminiamo il programma, ecco.
Lei parte dal presupposto che ci sia un programma? C'è un programma. E io direi che ci facciamo una decina di lezioni più o meno, siamo già a 8 veramente con queste di oggi, diciamo una ventina di lezioni più comprensibile, e alla fine vediamo di impostare un po' del vostro lavoro e quindi saremmo più o meno, adesso siamo all'inizio di marzo, saremo prima di Pasqua. Dopo Pasqua ci vediamo un paio di volte, parlate voi, poi ci salutiamo. Più o meno. Se avete problemi, vincoli, scadenze, mi avvisate. Ecco, io questo non lo capirò mai. Perché mi deve fare così questo bastardo? Perché invece sui altri computer... Ma non so, forse sarà la cache che va svuotata. Dico parole a caso. Però, insomma, se non rompesse sarebbe più carino. Si è sbagliato perché l'indirizzo giusto è questo. Bene, possiamo incominciare. Nelle precedenti puntate vedete che ho preso anche un formato televisivo. Nelle precedenti puntate che cosa si raccontava? Che le regioni non esistevano prima che il nostro costituente le inventasse, esistevano solo stati federali, frutto di un processo storico. Le regioni sono state concepite come un contropotere, questo è un concetto che vi spiega qualcosa del nostro paese. Allora, La Costituzione era la organizzazione, la disciplina, in parte innovativa, in parte di sistemazione della tradizione, la normativa del potere, come si esercita il potere legittimo in Italia. Accanto a questa struttura si sono introdotti alcuni contropoteri, cioè meccanismi ideati per limitare il potere politico, che è il vecchio obiettivo di tutti i regimi costituzionali, liberali, democratici. Qualcuno dovrebbe avvisare i nostri governanti a proposito, che forse non lo sanno. E questo significa che la Costituzione introduce meccanismi costituzionali fatti appositamente non per ostacolare il potere politico legittimamente scelto dagli elettori, ma per creare contropoteri, limitazioni al potere. E vi enumero, perché sono essenzialmente quattro. Il primo è la Corte Costituzionale. Con sesso di 15 persone, che ha lo straordinario potere di suonare, fischiare il fallo e annullare la volontà del corpo politico per eccellenza, il Parlamento eletto dai cittadini. È un contropotere nel senso che questo pone al riparo la Costituzione da eccessi di discrezionalità legislativa. Una maggioranza che va contro quelli che sono i principi posti dentro la Costituzione e irrigiditi della Costituzione, quella legge è una legge illegittima e va annullata. Il secondo grande meccanismo è l'indipendenza della magistratura. Vedete che sto parlando di cose che sono perennemente sotto stress da parte dei nostri politici, non solo di quelli attuali, diciamo di quelli da diverse generazioni. Ma non c'è niente di strano, il cane non ama la catena. Siccome la catena è stata inventata per porre un limite al cane, il cane la detesta. L'indipendenza della magistratura è garantita dal Consiglio Superiore della Magistratura, cioè da un organismo che è separato dalla volontà politica e come garantisce ai magistrati un'autonomia e un'indipendenza dalla maggioranza politica. Il terzo meccanismo è il referendum prerogativo, cioè un potere dato al corpo elettorale di abrogare decisioni assunte dal sistema rappresentativo. Attualmente c'è una divertente, se non fosse preoccupante, riforma costituzionale in corso di approvazione, nel senso che è già stata approvata dalla Camera, di una norma che cambia la Costituzione proprio sul referendum, che è a dir poco allucinante. Quarto contropotere sono le regioni, e vi spiegavo perché le regioni nascono come potenziali competitori sul piano politico della maggioranza che vince il Parlamento. Quelli che perdono si arroccano nelle regioni e lì possono sviluppare una propria amministrazione, un proprio stile di governo, una propria esperienza e una propria classe politica. L'ingenuità dei nostri costituenti, ma io sono scemo, mi sono comprato una bottiglia di acqua e l'ho lasciata al bar, fantastico. E la ingenuità dei nostri costituenti, ma anche, come dire, la necessità delle cose, è che si sono lasciati questi quattro poteri affidati alla disciplina legislativa futura che sarebbe stata varata dalla maggioranza politica. Cioè, come dire, che fissare la catena e il muro è stato un compito affidato al cane. Potenza della metafora. acqua, che è proprio così. E la conseguenza qual è? Che il cane ha fatto finta di niente, se ne è dimenticato, l'ha trascurato, ha fatto altro, per cui la Corte Costituzionale è entrata in funzione con 8 anni di ritardo, nel 1956, e quando è entrata in funzione il governo si è costituito in giudizio per sostenere l'ignobile tesi che la Costituzione non prevaleva sulla legislazione pre-costituzionale, cioè sulla legislazione fascista. Avrebbe vincolato il legislatore futuro, ma non quello passato, che è un vero scandalo. Il governo ha pagato gli avvocati, l'avvocato dello Stato, per sostenere questa tesi in Corte Costituzionale, nella speranza di far saltare per sempre un contropotere. Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato istituito nel 1958, 10 anni di ritardo. Le regioni e il referendum sono sorelle gemelle perché sono state istituite, le regioni ordinarie e la legge sul referendum, nel 1970, con 22 anni di ritardo, che è una cosa enorme. Ma pensate soltanto alla raffinatezza della nostra politica, e dopo parlo delle regioni, promesso. Per 22 anni in Italia non esisteva una legge che disciplinasse il meccanismo del referendum abrogativo, ma per cui il popolo era privato di uno degli strumenti con cui esercita la sua sovranità in forza dell'articolo 1 della Cost. Ma non era disciplinato neanche il referendum costituzionale, quello che è necessario se il Parlamento approva la legge costituzionale a maggioranza assoluta, ma non a maggioranza dei 2/3. Renzi ne sa qualcosa. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che non si sono fatte leggi costituzionali se non approvate a maggioranza dei 2/3. Il che significa che la maggioranza politica di centro, centrodestra, centrosinistra, per fare una riforma costituzionale aveva bisogno del consenso del Partito Comunista, quello che si chiamava il consociativismo. Sulle regole era necessario un accordo quasi completo, si lasciava fuori il movimento sociale, che non era mai incluso nel quadro costituzionale perché era risuscitato il partito fascista. Per cui i partiti della liberazione, i 6 partiti della liberazione, che erano quelli che, sia pure nel conflitto quotidiano, avevano garantito il voto larghissimo di approvazione della maggioranza, avevano congelato anche le modifiche della Costituzione. Da cui questa strana, e a mio avviso anche vituperevole, idea che in Italia le riforme costituzionali si debbano fare con larghi accordi. Sarebbe bello che fosse così, ma non è quello che prevede la Costituzione. Ma siccome il referendum non era normato, cioè mancava una legge ordinaria che desse forma al referendum, le riforme si dovevano fare col consenso quasi unanime. E le regioni come contropotere politico sono state istituite nel 72. C'è gente che si chiede ancora adesso perché sono state istituite, la risposta è perché il governo di la maggioranza di centro-sinistra con i socialisti dentro aveva ritenuto che avviare la riforma regionale significava risolvere un problema che già allora si sentiva e come, che era un problema di partecipazione della società alla politica, avvicini la politica ai cittadini, moltiplichi le sedi di voto, le istituzioni votate e le istituzioni rappresentative e le istituzioni legislative per 20, anzi per 22, perché ci sono anche le province autonome. Questo è stato il principale motivo e le regioni sono state appunto avviate, quelle ordinarie, nell'80. Vi dicevo l'altra volta che la idea di base è che le regioni avrebbero dovuto essere istituite essenzialmente come enti di legislazione. È una cosa che ancora adesso qualcuno che ha la possibilità di scrivere sui giornali o di parlare alla televisione bofonchia, stupidaggini e contesta. Perché le regioni devono fare leggi che sono diverse da regione a regione? Ecco, questa è la tipica dimostrazione di come in Italia sia assolutamente diffuso un atteggiamento di totale ignoranza costituzionale e di totale ignoranza della storia delle autonomie. Che le regioni siano diverse è un fatto ontologico. La Val d'Aosta è uguale alla Basilicata? No. La Lombardia è uguale alla Sicilia? No, sono diverse. Benissimo. Se sono diverse, devono avere discipline diverse. Pare che sia scritto nel principio di eguaglianza questo. Cose uguali devono essere disciplinate ugualmente, cose diverse diversamente. Questo vorrebbe dire che se non ci fossero le regioni a fare le loro leggi diverse, dovrebbe essere lo Stato a fare leggi diverse regione per regione. Oppure offenderebbe il principio di eguaglianza, cosa che in Italia è sempre successo, perché quando si parla di autonomie gli italiani ragionano come un caporale maggiore. Loro vorrebbero essere autonomi, ma gli altri no, gli altri devono essere tutti uguali, che è una perfetta sciocchezza. Se le regioni devono essere diverse, le regioni devono avere una loro legge che disciplina le loro funzioni, perché solo la loro legge può fondare, in base al principio di legalità, l'amministrazione regionale, l'attività amministrativa regionale, in maniera diversa dall'indirizzo politico incorporato nella legge statale, che è un passaggio un po' sofisticato. La disciplina del fuorigioco nel calcio è più complicata, però sforzandosi si può capire anche la disciplina del fuorigioco e anche questo semplice passaggio. Se le regioni hanno una forma di autonomia politica, e sono nate per questo, l'autonomia politica deve essere custodita, protetta e veicolata da un'autonomia legislativa, perché se no le regioni si troverebbero nella stessa situazione in cui si sono trovati storicamente comuni e province, e cioè essere enti di amministrazione sottoposti alla legge dello Stato, che è il sogno degli italiani per gli altri. Si fa una legge e poi la si amministra a tutti i livelli, ovviamente rullando l'autonomia. Tutta l'attenzione della Costituzione, vi dicevo l'altra volta, è concentrata sulle relazioni tra legge statale e legge regionale, e oggi vedremo in particolare come. Vi ripropongo un'immagine già commentata abbondantemente l'altra volta, con qualcosa in più. Vedete, l'immagine l'altra volta era la piramide della gerarchia amministrativa, e questa ve l'ho introdotta per spiegarvi come è necessaria autonomia legislativa per sottrarre l'amministrazione regionale alla legge dello Stato. E questo ovviamente crea una tensione. La tensione è strutturale. Un'altra imbecillaggine che è molto diffusa nel nostro paese è pensare che le cose siano ecumeniche e che la tensione e il conflitto sia male. la Costituzione, la storia delle Costituzioni, la storia del costituzionalismo, la democrazia si basa sulla tensione, come i capannoni dei circoli sportivi. È una struttura, la tensiostruttura si chiama così perché sta in piedi in forza della tensione sviluppata dai suoi elementi. Per esempio che la politica sia in tensione con la magistratura è normale, è giusto che lo sia, guai se non lo fosse. Sono naturalmente in tensione perché la politica decide in via generale astratta quali sono le norme e la magistratura le deve applicare nel caso concreto e puntuale. Due compiti diversi che sono come il gatto e il cane, forse no, ma non lo so, nel senso che la politica cerca di fare norme che anticipino e riducano la discrezionalità dei magistrati, ma i magistrati devono guardare al loro caso e esaltare la particolarità del loro caso rispetto al modello normativo, e questo crea una tensione normale. L'arrivo delle regioni nel 70 dissesta questo quadro, il quadro per cui il sindaco, quando ha il problema di fare qualcosa, consulta il segretario comunale che gli dice che cosa ha detto il Ministero degli Interni di dirgli. Gerarchia, catena di comando si chiama, che va dal governo al segretario comunale e il sindaco che è l'elemento di tensione, perché è la politica che batte la porta della burocrazia e della gerarchia burocratica. Per staccare la politica dalla burocrazia, il Costituente ha immaginato che le regioni facessero delle proprie leggi. Ma queste leggi regionali si sono ficcate dentro un sistema che aveva, dal 70 del Novecento più altri 50, un secolo e mezzo più o meno di storia. I rapporti tra il comune e il governo si erano strutturati conflittualmente molte volte in 150 anni di storia di unità d'Italia. L'arrivo delle regioni, cioè di un legislatore dissonante, strutturalmente in tensione con la legge dello Stato, ha posto il problema di un ménage à trois, che non è una delle cose più semplici da gestire. Qualcuno lo trova anche divertente, ma sicuramente non è distensivo. E qual è stato il risultato? Che le regioni hanno difficoltà a penetrare nel sistema, un po' per la resistenza della burocrazia ministeriale, che è un capitolo della storia italiana, e un po' per la resistenza degli enti locali, che non hanno mai gradito di avere un altro signore padrone sopra di loro. Uno dei motivi per cui in Italia non si è mai riuscito a fare né una riforma degli enti locali né una riforma delle autonomie regionali serie è proprio questo, che si è fatto il gioco delle tre carte, e il governo il gioco delle tre carte l'ha sempre fatto benissimo. Ogni volta che l'autonomia regionale bussava, tirava fuori l'ente locale che protestava, e viceversa. E in questo modo ha garantito una grossa vischiosità, una grossa resistenza della burocrazia ministeriale a cedere il potere. Vedete, tensione, la tensione è strutturale. Purtroppo la tensione non è stata costruita e ordinata in senso positivo, di farne cioè una forza, è sempre stato invece un limite, una debolezza, maledizione, del nostro sistema, che adesso incominciamo a vedere più da vicino. parliamo sempre della Costituzione del 48, dobbiamo capire lì come si è strutturato il sistema e capire da lì perché si è cercato di modificare questo sistema. Questa slide rappresenta quello che è lo schema delle fonti regionali secondo la Costituzione del 48. Vedete, qui si traccia una sorta di gerarchia, no? Statuto, legge regionale, regolamento regionale. Se noi dovessimo fare un disegno delle fonti regionali, queste sono le fonti, no? Che vedete è quasi una trasposizione di quello che è la gerarchia delle fonti dello Stato, dove c'è Costituzione, legge ordinaria e regolamenti. Qui abbiamo statuto, legge regionale e regolamento regionale. In Europa avremmo trattato, diritto primario, diritto derivato, livello primario e fonti di esecuzione. La gerarchia delle fonti l'abbiamo applicata a tutto perché è uno schema di comodo, è uno schema di semplificazione della complessità delle cose. Qui però vi faccio notare una prima cosa, che lo statuto speciale e lo statuto ordinario sono cose totalmente diverse. Sia formalmente, visto che lo statuto della ragione speciale è una legge costituzionale, mentre lo statuto ordinario attualmente è una legge regionale rinforzata, nel 48 era una legge dello Stato rinforzata. Non vi parlo del rafforzamento perché non è che sia particolarmente interessante. Mentre è assolutamente dirimente capire la differenza tra lo statuto speciale e lo statuto ordinario è una differenza non solo di grado e di forma gerarchica, di forma e di grado gerarchico, ma è anche una differenza di contenuti, perché lo statuto delle regioni speciali non contiene soltanto la disciplina organizzativa della regione, ma contiene anche l'elenco delle potestà legislative della regione, che sono diverse regione speciale per regione speciale. Ognuna, in ragione della propria specialità, ha un proprio elenco di materie, più o meno corrispondono, più o meno però. Generalmente si parla delle regioni speciali come se fosse un'unica cosa, anche persone mediamente molto intelligenti sono però convinte che le regioni speciali siano la stessa roba, se fosse 5 regioni speciali con la stessa strutturazione, e che siano un fenomeno deprecabile. Se voi faceste un sondaggio presso gli italiani scoprirete che, a parte quelli che abitano le regioni speciali, tutti gli altri sono convinti che le regioni speciali andrebbero abolite. Me l'ha detto ieri sera un'amica e collega, che è una persona molto intelligente, molto preparata, ahimè ha un difetto, è un economista, e come tale, sono cose che capitano. Tu hai dei figli, li educhi e poi un bel giorno scopri che uno è economista. Scherzo. Le 5 regioni speciali sono 5 realtà diverse, totalmente diverse, anche per i cosiddetti privilegi finanziari, per le competenze, per non dire della capacità amministrativa, perché quando poi un buzzurro qualsiasi va nella mia Heimat, città di Bolzano, e vede che Bolzano non sembra di essere d'Italia, cosa dice? Perché loro hanno i privilegi finanziari. Ma in Sicilia, va. Evidentemente non è il privilegio finanziario che fa la buona amministrazione, c'è anche qualcosa in più. Quel qualcosa in più è uno degli elementi di distinzione che fa la differenza tra le regioni. ci sono regioni che per tradizione sono state ben amministrate, ben prima della Repubblica e del Regno d'Italia, la Toscana per esempio, che ha una tradizione amministrativa chapeau, e regioni che invece sono state amministrate malissimo, da Franceschiello, qui per lui, o del Papa. Queste sono DNA che segna l'autonomia, è per questo che l'autonomia serve. E questo è un motivo che dà ragione, anche se la cosa un po' mi ripugna, a Zaia, quando dice il Veneto merita avere un'autonomia differenziata. Poi lui dovrebbe capire cosa significa, ma non si può pretendere troppo. E questo è il problema. No? Tu non puoi tenere tutti i cani legati allo stesso muro con lo stesso metro di catene, anche il popolo barboncino che non fa male a nessuno. È una stupidaggine, cioè non è una cosa che faccia bene al sistema, fa malissimo il sistema, cioè crea una dissimmetria del sistema, o meglio una falsa simmetria di un sistema che invece è asimmetrico. Allora noi abbiamo 5 statuti diversi delle 5 regioni speciali e poi abbiamo 20 statuti ordinari che sono anche parzialmente diversi, ne parleremo la prossima volta, ma non riguardano le competenze, riguardano solo l'organizzazione delle regioni, come le regioni si organizzano. Le competenze sono fissate dalla disciplina ordinaria contenuta in Costituzione, basilarmente del 117, che riguarda il potere legislativo, il 118 che riguarda il potere amministrativo e il 119 che riguarda quella follia che è il sistema finanziario. Lì sta la disciplina comune delle regioni ordinarie, quali esse siano. Che sia la Lombardia, che sarebbe da sola, credo, il quinto o sesto Stato europeo, giusto per rendersi conto di nell'Unione Europea, se la Lombardia avesse autonomia, starebbe, sì, penso che sia la sesta grandezza. E il Molise, che invece non riesce ad avere 1 milione di abitanti, ne molto di meno, hanno la stessa disciplina e la stessa autonomia. Che è, come capite bene, uno sbaglio. È un equivoco più che uno sbaglio. Adesso vorrei... Andiamo avanti, no? Oh mio Dio, questo mi ricorda che esiste questo pessimo strumento. È il mio telefono, non preoccupatevi. Allora, abbiamo visto di cosa si parla a proposito di statuti, per cui lo statuto della regione speciale è sostanzialmente il quadro delle competenze della regione speciale. Lo statuto della regione ordinaria riguarda essenzialmente gli organi delle regioni. A noi non ce ne frega niente dello statuto della nostra regione, finché non diventiamo consigliere regionale. Allora incomincia a interessarci. Se no, ci sono scritte delle cose un po' sciocche, no? Norme programmatiche delle regioni, sono bellissime. Voi potreste scoprire che la pioggia è un fatto illegale nella regione Puglia. La pioggia. Perché lo statuto della regione di Puglia inizia dicendo che la Puglia è la regione del sole. Chi l'ha scritto doveva essere ubriaco, probabilmente. Ne avrebbe ragione, perché i pugliesi meritano, ma Capite che scrivere un testo fondamentale delle cose del genere è perdere tempo. La Corte Costituzionale una volta è stata chiamata in causa sulle norme programmatiche e ha detto ma no, non servono a niente, proprio ha detto così. La gente si è un po' anche offesa, come non servono a niente? Sono scritte nel nostro statuto, d'accordo? C'è scritto la pace, il bene, l'amicizia, la solidarietà, il progresso, l'ambiente, lo sviluppo, tutto c'è scritto dentro. Ma che cosa serve? A niente. Anzi, una volta avevo scritto una cosa molto cattiva, perché mi divento a scrivere le cose cattive, e che sosteneva questa tesi, che se voi volete capire cosa non sono in grado di fare le classi politiche regionali, basta leggere gli statuti. Perché se a loro sapessero come risolvere il problema dello sviluppo, o il problema dell'ambiente, o il problema dell'istruzione, avrebbero fatto delle leggi per organizzare la risposta. Ma siccome non sanno come venirne fuori, e quindi sono incapaci, dichiarano la loro incapacità facendo una norma di principio. Questa regione, oltre il sole, è per lo sviluppo sostenibile. Bene, e perché non lo organizzi? Cosa puoi fare tu per lo sviluppo sostenibile? Non lo sai, e quindi metti il principio nello statuto. Per cui lo statuto non ve ne parlo più, perché proprio non ci interessa. Mentre lo statuto di specialità è interessante, anzi dopo incomincerò proprio per questo, perché ci dice quali sono i poteri legislativi delle regioni speciali. Le leggi regionali, in genere, corrispondono a tre livelli di potestà. Questo è lo schema 48, perché vedremo che poi lo schema della riforma del titolo V del 2001 apparentemente modifica tutto. In realtà non ha modificato niente, ha solo cambiato le denominazioni. Per il semplice fatto che non ha affrontato i problemi, ha semplicemente ridipinto le scatole in cui i problemi erano messi. Allora, l'impostazione da cui noi siamo partiti nel 48 era che c'erano tre livelli di potestà regionale che adesso vedremo più analiticamente. La potestà cosiddetta esclusiva, che era solo le regioni speciali, ed è ancora solo le regioni speciali, perché gli statuti non sono stati modificati così profondamente. La potestà concorrente, che è di tutte le regioni speciali e ordinarie, salvo la Val d'Aosta. Perché non c'è né Val d'Aosta? Non lo si sa. Scrivendo lo statuto hanno deciso di non dare potestà concorrente. E poi potestà d'attuazione. Qual è la differenza tra queste tre potestà? Per dirvi una, come questi temi sono sempre ricorrenti, no? Una delle cose che Zaia rivendica è di fare del Veneto una regione speciale, sapete perché, e quindi dotarla di potestà esclusiva. Poi confessa che quello che gli piacerebbe tanto è avere tanti soldi in più, come avrebbero le regioni speciali, dimenticando che le regioni speciali sono diverse e hanno diverse autonomia finanziaria e diverse responsabilità di spesa, sono molto diverse da quanto la gente blattera. Non so se avremo tempo di parlare dell'autonomia finanziaria, che è una cosa molto importante, ma io conosco molto poco, proprio mi ripugna il mio essere anti-economia, che mi impedisce di essere anche freddo sulla finanza, ma migliorerò col tempo. Una delle cose che si blattera è che ci sono i privilegi finanziari delle regioni speciali. Perché? Perché Trento e Bolzano trattengono 9 decimi delle imposte, il Friuli trattiene il 62-63%, che è un'altra cifra. Poi uno dice, bene, ma allora questo cosa vuol dire? Che i nostri soldi vanno a Bolzano, a Trento, invece di stare sul territorio? Restare sul territorio? Quale territorio? Perché dove si è prodotto il reddito non è una cosa semplice. Io sono dipendente pubblico, il mio reddito si produce a Roma. È così, purtroppo. quando andrò in pensione, la mia pensione è pagata all'INPS che sta a Roma. Per cui voi capite che prodotto sul territorio non significa nulla. Ma pensate solo a questa cosa. La Regione Veneto c'ha Verona, Padova, Treviso, Venezia e calcoliamo anche Rovigo, 5 Atenei, c'è anche un pezzettino Vicenza. Chi li paga? Chi paga? Beh, lasciamo stare Rovigo che c'è la sua fondazione. Gli altri 4 Atenei, chi li paga? I professori, le sedi, il personale, le borse di studio, le riparazioni dei computer, chi li paga? Lo Stato. Lo Stato. E quelli sono soldi che sono trasferiti dal centro alla periferia. Chi paga l'Università di Trento? La provincia di Trento. Andiamo avanti? Adesso c'è la questione della specialità, dell'autonomia speciale, e Lombardia e Veneto chiedono autonomia per l'assistenza ospedaliera. Boh, ce l'hanno già. No, ma vogliamo autonomia rinforzata, vogliamo che uscire dal Fondo Sanitario Nazionale. Va bene. Sono, mi pare, 8 miliardi che vengono nel Veneto per l'assistenza sanitaria. E nessuno sa che Trento, Bolzano e Friuli Venezia Giulia sono già uscite anni fa, quando hanno concordato con il governo che invece di avere i tagli di finanza che hanno avuto tutti gli enti pubblici, loro si assumevano costi. Non mi tagli le entrate e io mi sopporterò le uscite. E il fondo sanitario non mantiene più la sanità nel Friuli, a Trento e Bolzano, lo paga il bilancio regionale. È successo qualcosa? Sì, è successo che il bilancio della sanità è in pareggio e i servizi sono migliorati, dimostrazione che l'autonomia può funzionare. Ma non è che i malati hanno smesso di circolare per l'Italia, come dicono dei presunti studiosi, no? La secessione delle regioni ricche. No, è una stupidaggine. È solo una questione contabile. Neanche Zaia non ha ben capito questa cosa, probabilmente, non gli hanno spiegata bene. Capite? Ci sono su queste cose molti disturbi e poca informazione e soprattutto non si capisce quali sono i nodi di fondo, e di questo che io vorrei progressivamente farvi capire l'essenza. Allora, la potestà esclusiva delle regioni speciali, eccola qua. Vi ho preso lo statuto del Friuli Venezia Giulia perché, essendo l'ultimo, come vi dicevo, degli statuti approvati, è anche quello che poi è servito da modello per realizzare le regioni ordinarie. Parla il linguaggio più moderno che lo statuto della Sicilia, che è di prima della Costituzione. In questo articolo 4, vedete, è costruito il modello della norma sulla potestà esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione. Questo è pacifico, è una fonte primaria, come tale sottoposta alla Costituzione. Poi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quello delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie. Questa è la tecnica di costruzione dell'autonomia in Italia. Si inizia dicendo quali sono i limiti e segue un elenco di materie su cui la regione ha competenza legislativa. I principi generali dell'ordinamento giuridico è la prima cosa che noi dovremmo capire cosa significhi. Sapete che non lo sappiamo. Le regioni speciali, al contrario delle regioni ordinarie, hanno iniziato a operare nel 48, Friuli nel 63. Da allora la potestà legislativa regionale si è sviluppata confrontandosi con questi limiti. E che cosa siano questi limiti? È piuttosto complicato, ma un passo alla volta. Queste sono le materie di competenza esclusiva, e vedete che la più importante di queste materie è sicuramente agricoltura e foreste, perché l'attività primaria è competenza esclusiva della regione. Non sono cose da poco valore. E la tecnica è quella di elenchi di etichette. L'articolo 5 ci dice qual è la competenza concorrente e ci dice: con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4, per cui si va, come dire, si prende quel limite e si aggiunge qualcosa. Che cosa si aggiunge? In armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. Vedete, e qua c'è un altro elenco di materie. Vedete, la differenza sostanziale è che dove c'è competenza esclusiva non entrano le leggi dello Stato. Lo Stato non ha possibilità di limitare l'autonomia regionale. Ma non è vero. Non è vero, perché semplicemente qui lo strumento per entrare nelle materie regionali è quello delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. Questa norma ha una sua storia. Potete pensare che è scritta nei testi stessi delle regioni Sicilia, Sardegna, eccetera, per cui scritta dall'Assemblea Costituente o comunque in quell'epoca. Qual era il problema cruciale in quell'epoca? In quell'epoca il problema cruciale era la riforma agraria. Abbiamo appena visto che l'agricoltura è tipicamente una materia esclusiva delle regioni speciali. Il problema era: le regioni speciali sono Sicilia e Sardegna, poi anche le altre, ma Sicilia e Sardegna sono le regioni che insieme la Puglia, la Calabria, la Campania, la Basilicata e il Lazio avevano un grossissimo problema di riforma fondiaria, di riforma agricola, perché erano dominati dal latifondo. Dal latifondo, per cui terre improduttive che non davano prodotto e non davano occupazione, da cui il forte movimento politico dell'occupazione delle terre. Vi citavo l'altra volta il bandito Giuliano, strage di Portella della Ginestra, riunione dei contadini che occupavano le terre, e arriva il bandito Giuliano a fare una strage. Quello era il problema di scontro sociale nel sud. Allora i nostri costituenti, che ben lo sapevano e che erano tutti orientati, anche diciamo fino alla Democrazia Cristiana inclusa, orientati a fare un certo grado di riforma agraria, si sono posti il problema: se noi diamo autonomia piena, esclusiva all'agricoltura a Sicilia e Sardegna, come faremo a imporre la riforma agraria proprio in queste regioni che più ne hanno bisogno? È un bel problema, è un bel problema, anche perché Sicilia e Sardegna non avevano mai dato il sintomo di una classe dirigente particolarmente progressista, neanche particolarmente serie, diciamocelo francamente. L'unico che aveva cercato di fare qualcosa, l'hanno coppato, era il fratello del Presidente della Repubblica. Il resto, qualcuno è finito in carcere, qualcun altro sta per andarci, non è che proprio parlo della Sicilia, Sardegna, no? Era un problema molto pressante, e la risposta è stata questa: introduciamo negli statuti un limite specifico, le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. Come dire, la riforma agraria si applicherà nelle sue linee riformistiche. C'è un piccolo particolare che la riforma agraria non si è mai fatta in Italia, si è fatto qualche legge stralcio. Per cui il senso di questa disposizione non ha mai avuto la soddisfazione di un'applicazione reale. Ma questo limite è rimasto dentro nell'ordinamento ed è stato uno dei motivi per cui la competenza esclusiva ha progressivamente perso le sue caratteristiche. Qui c'è una norma, una sentenza del 1988, gli statuti avevano compiuto 40 anni, ed è una sentenza in cui la Corte scrive quasi un decalogo sulle grandi riforme, crea un testo. C'erano alcuni colleghi allora della Corte Costituzionale come giudici e come aiuto dei giudici che erano molto formati nel diritto regionale e a cui lascito sono state alcune sentenze dottrinali, no? Quelle sentenze che finalmente dicono che cosa sono le cose. Si deve trattare di norme legislative che presentino un carattere riformatore, che incidono significativo nel tessuto normativo, che devono avere una rilevante importanza nella vita economico-sociale e devono essere norme fondamentali di questa riforma, perché un problema è qualificare cosa siano le riforme, che cos'è grande riforma, e poi bisogna capire quali sono le norme fondamentali, e norme fondamentali, appuntatevelo, sono quelle che rappresentano un interesse unitario, cioè chiedono che ci sia un'applicazione uguale nel territorio. E poi c'è la condizione che però siano norme di principio che non annullino lo spazio normativo della regione. Questo è un test che è rimasto lì, la Corte se ne è bellemente dimenticato, la slide continua con casi di applicazione, sì, non è bellissimo da leggere, ma capite che la legge di ratifica del Trattato sulla protezione degli uccelli come grande riforma economica e sociale potrebbe stupire uno che per la prima volta affronta queste cose, a noi non ci stupisce più nulla. Il regime di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli natanti. Beh, sì, certo. Le disposizioni transitorie in attesa della riforma sanitaria, le norme transitorie costruite come principi di una grande riforma, la grande riforma ancora non c'è. L'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti delle USL e più in generale il regime dei controlli cui sono sottoposte le USL. La legge Galasso, beh, quella è sicuramente una grande riforma, la legge quadro per pubblico impiego e così via, il piano quinquennale per edilizia scolastica, grande riforma. Siccome nessuno nasce dicendo ciao, sono una grande riforma, e soprattutto nessuno dice non solo sono una grande riforma, ma lui è la norma fondamentale, voi capite che questo diventa un gioco di interpretazione, anzi la Corte ha detto una cosa, giustamente, l'ha sempre ripetuta e poi ti dirò perché l'ha detta, che l'autoqualificazione degli atti non definisce le cose, cioè che una legge si autodefinisca come grande riforma non basta a dire che quella è una grande riforma, c'è qualcosa di ontologico nella grande riforma, non di qualifica formale. E il test che portavo prima starebbe proprio a indicare questo. Questo è l'ontologia della grande riforma. Questa invece è l'epifania della grande riforma, cioè i casi in cui, mi sono fermato nel 90, questo è un mio vecchio scritto per cui non va più aggiornato, ma va avanti così, sono casi specifici di grande riforma. Perché la Corte Costituzionale è giunta al punto di dire: ma guardate che ciò che è grande riforma non dipende dalla qualificazione della legge, ma per il semplice motivo che le leggi dello Stato iniziano spessissimo dicendo: buongiorno, io sono una grande riforma. Ci autoqualificano. Poi dicono anche altre cose abbastanza imbarazzanti e spesso, perché purtroppo la tecnica legislativa in Italia è vergognosa, per cui scrivono delle cose che sono veramente imbarazzanti, no? Ma l'idea che un atto si qualifichi come grande riforma è parte del problema. Quell'atto inizia così: io sono grande riforma economico-sociale, nonché legge che definisce i principi fondamentali della materia. Come dire, io costituisco un limite sia per la competenza esclusiva che per la competenza concorrente. Capite? Faccio la riforma sanitaria, monumento, è stata molto buona la riforma sanitaria, ma la riforma sanitaria iniziava dicendo: io comunque vincolo le regioni. Ora che lo faccia la riforma sanitaria uno può dire bene, ma qualsiasi legge sulla protezione degli uccelli che comincia dicendo io sono grande riforma ma anche principi fondamentali della materia, sta facendo un effetto di compressione della potestà esclusiva su quella concorrente, per cui oggi è difficile distinguere l'una dall'altra. Capite? Quando voi sentite un presidente della regione che dice: noi vogliamo avere potestà esclusiva su certe materie, semplicemente nessuno gli ha detto: senti, Zaia, vieni qua che ti dico una cosa. Il problema degli ultimi 40 anni in Italia è stato che questa competenza legislativa si è totalmente appiattita. Oggi viene riscoperta e poi, dopo aver parlato del 2001, vedremo perché, perché anche queste sono le sorprese della vita. Ma l'applicazione che noi abbiamo avuto di questi limiti ha portato a questo risultato, ed è anche comprensibile in qualche modo. Quando sono sorte le regioni ordinarie nel 1970, hanno trovato in piedi 5 realtà speciali che non avevano potuto fare moltissimo, perché erano 5 regioni che galleggiavano in una legislazione unitaria, di uno Stato unitario, che si era abituato bellamente a ragionare senza autonomia regionale. Capite? Questo significa che le regioni speciali avevano delle autonomie potenzialmente robuste scritte negli statuti, ma nella realtà non sono mai riuscite a decollare perché la legislazione dello Stato non le ha mai filate. Non si poneva neanche il problema che ci fossero le regioni. Qualche volta la regione cercava di usare il proprio potere legislativo e lo Stato gli impugnava le leggi e la Corte diceva: ma stai buono, dai. Questa è stata la prassi di compressione dell'autonomia regionale. Quando sono arrivate le regioni ordinarie, e parliamo quindi del 1970, quelle regioni ordinarie hanno sviluppato in quell'epoca una classe di governo nuova. Guarda te, la previsione fatta dai costituenti di creare le regioni come enti politici, anche per creare zone di potere concorrente a quello dello Stato, aveva improvvisamente realizzato il quadro. Il presidente della Toscana, il presidente della Emilia, il presidente della Lombardia, erano presidente del Piemonte, vado così a memoria, presidente della Campania, erano autorità politiche di livello nazionale, e la regione è sorta piena di forza, di voglia di fare. Non ha fatto passare questo, però. E si è trovato vicino delle regioni speciali che erano degli ectoplasmi. E lì è incominciata una strana cosa, che poi vedremo certificata nella riforma del 2001, e cioè che le regioni speciali stavano indietro rispetto alle regioni ordinarie. Mentre doveva essere il contrario, no? Le regioni speciali avrebbero dovuto aprire la strada, impostare i modelli e avere dei poteri che le regioni ordinarie avrebbero sempre invidiato. Non è stato così. Ma fin da subito si è visto che non è stato così. Le regioni ordinarie hanno esercitato un ruolo politico, che è stato un po' a volta perdendosi, che era incomparabile con quello che erano stati in grado di esercitare le regioni speciali. Per cui questo fenomeno di appiattimento è stato senza contrasto, in qualche modo. Qui c'è il tempo, sì, c'è il tempo. Sì. Sì, devo solo capire in che ordine porre queste cose, perché non sono convinto di quello che mi ero prefissato. Non molto convinto. Allora, qui abbiamo visto come sono scritte le competenze nello statuto, siamo arrivati al livello delle competenze concorrenti e vedete che qui compare la scritta in armonia con i principi fondamentali delle leggi dello Stato. Allora, qua ho perso un po' il discorso, la competenza esclusiva riguarda come limite essenzialmente principi generali dell'ordinamento. Se voi cercate nella giurisprudenza costituzionale che cosa sono i principi generali dell'ordinamento, c'è una slide che troverete, vedrete che dice delle cose vaghissime, sono principi generali, sono norme che non si trovano in una sola materia, che sono norme che stanno alla base di complessi istituti, per esempio, non so, il principio dell'affidamento, che è una cultura anche civilistica, o il principio dell'annualità dei bilanci degli enti pubblici. Questo forse è la cosa che è più individuato come principio generale dell'ordinamento giuridico. Non c'è scritto da nessuna parte che tutti gli enti pubblici devono avere un bilancio annuale di previsione e un rendiconto annuale, ma la Corte lo ha elevato a principio generale ed è uno dei pochi principi generali individuati dalla Corte Costituzionale. Le norme fondamentali, vi ho detto, sono state progressivamente abbassate di tono per diventare sostanzialmente dei principi posti dalle leggi, e questo ha portato la competenza, la potestà esclusiva, allo stesso livello della potestà concorrente, che trova come limiti i principi fondamentali. Per molti anni, la dottrina ha riflettuto su questa questione dei principi fondamentali e ha riflettuto soprattutto partendo dalle disposizioni transitorie della Costituzione. La Costituzione diceva che i consigli regionali avrebbero dovuto essere eletti entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, quindi entro il 31 dicembre del 48, e che subito dopo lo Stato avrebbe dovuto adeguare la propria legislazione all'autonomia regionale, cosa che non ha mai fatto a proposito dell'autonomia. Notate che erano cose estremamente cruciali per il sistema queste, eh? E si è tanto dibattuto sul Senato delle Regioni, poi ne parleremo più in là, durante il referendum sulla proposta Renzi-Boschi, ma nessuno si è ricordato delle belle anime che difendevano le ragioni del no, che il nostro Costituente, il suo progetto principale, avendo deciso di fare una seconda Camera, avendo deciso di fare una seconda Camera che non fosse basata sulle corporazioni come voleva la DC, e di farla democratica, aveva anche deciso di fare la seconda Camera regionale. Fare la seconda Camera regionale ha posto immediatamente il problema di chi elegge i senatori. E il problema soprattutto era questo: come si fa a immaginare una seconda Camera regionale i cui senatori sono eletti, come era l'ipotesi più accreditata, dai consigli regionali, non avendo le regioni? Cioè, la Costituzione entrava in vigore, si aspettava che immediatamente si facessero le elezioni politiche per eleggere il nuovo Parlamento che doveva attuare la Costituzione. Questo Parlamento sarebbe stato composto da due Camere, di cui una però dipendeva dalla istituzione delle regioni, che dovevano essere istituite con legge dello Stato, per cui approvata dal Parlamento. Questo ha fatto fallire un progetto che era chiaro, e cioè di avere un Senato regionale, di cui è rimasto soltanto questa cosa scritta in Costituzione per cui il Senato è eletto su base regionale, cosa fatta immediatamente sparire dall'applicazione che è stata data dalla maggioranza. Per cui il nodo delle regioni era presentissimo, e l'ideale che sarebbe stato concepito del Costituente sarebbe stato quello di avere un bicameralismo non paritario, per questo sono tutti d'accordo a non farlo paritario, ma in cui una delle due Camere fosse rappresentante dei territori delle regioni. Perché c'è poco da fare, noi siamo l'unico paese al mondo, unico al mondo, che ha due Camere con gli stessi poteri. E siamo anche l'unico paese al mondo che ha una struttura di autonomia dove una delle due Camere non rappresenta i territori. E siamo anche l'unico paese del mondo che non riesce a funzionare. Che ci sia un rapporto tra queste tre cose? Forse, no? Forse, forse c'è. Ed era questo il motivo per cui io ho perso 3 anni della mia vita, non 3 anni, 3 mesi della mia vita, a fare la campagna elettorale per il sì. Visto che nessuno me l'aveva chiesto, l'ho fatto volentieri. Allora, l'altra parte della promessa costituzionale è che lo Stato, come prima cosa, facesse l'adeguamento della sua legislazione all'autonomia regionale. Dietro c'era anche l'idea che la Repubblica Italiana avrebbe così fatto fuori un bel po' di legislazione fascista. Tu riconosci alle regioni competenze in materie di miniere, cave turbiere, assistenza pubblica e così via, fai delle leggi che aprono la porta all'autonomia regionale e soprattutto abroghi tutta la legislazione precedente. Nella mistica che si è sviluppata in dottrine, queste leggi si sono chiamate leggi cornice. Le leggi cornice avrebbero dovuto essere leggi che stabilivano i principi fondamentali materia per materia. E se voi leggete la dottrina, diciamo anni 60, fine 60, quando c'era il progetto regionale in corso, 70, 80 e 90, tutti, compresi i manuali, scrivevano delle leggi cornice, come se esistessero. C'era solo una differenza se si chiamassero leggi cornice o leggi quadro, perché leggi cornice era più francese di origine, legge quadro più tedesca, ma tutti erano convinti che questo fosse l'andamento delle regioni. E quando hanno fatto le regioni ordinarie, tutti hanno bussato dicendo: adesso si fanno le leggi cornice. Qualcuno ha sentito parlare di Franco Bassanini, ne parleremo, è stato un ministro che ha attuato alcuni pezzi di autonomia. Lui aveva scritto dei libri su queste cose, perché era un notevole studioso di diritto regionale, e erano dei tanti che vedeva l'altra chiave dell'istituzione delle regioni. Io vi ho detto, nel 70 hanno fatto le regioni ordinarie perché? Partecipazione popolare. Ma l'altro motivo, che era molto interno ai programmi politici del Partito Socialista, cioè della novità nella composizione del governo del centro-sinistra, non c'era ancora Craxi, era la riforma dello Stato. Arrivano le regioni si portano dietro maggior consenso della gente, maggior partecipazione della gente, e lo Stato deve modificare la sua legislazione, non solo, ma modificando la sua legislazione deve modificare la sua burocrazia, perché questo è il terzo pilastro. Quando tu dai una competenza alla regione, chiudi un ufficio statale, trasferisci il personale alla regione, chiudi una voce di bilancio statale, trasferisci i soldi alla regione. Questo è uno schema che in Italia non è mai applicato. Quando tu riconosci una competenza della regione, di fatto gliela confondi per bene, mantieni in piedi l'ufficio statale, non trasferisci il personale, che così si duplica, perché la regione deve dotarsi di uffici, e lesini i soldi, perché tanto la competenza non è mai tutta trasferita, per cui un po' di soldi si trattengono. E perché Zaia vuole il trasferimento delle 23 competenze? Perché vuole avere i soldi di quelle 23 competenze, a prescindere dai costi. Per cui si dovrebbe aprire una tavola di trattativa su quanto costano quelle competenze. E voi capite che questa cosa non andrà mai in porto, per cui tutte le preoccupazioni sulla rottura della Repubblica Italiana e della sovranità sono balle. Una fake news. Ho scritto un articolo, la secessione dei ricchi è una fake news. E vabbè, mi tocca fare queste brutte cose. Allora, l'idea delle leggi cornice era teoricamente splendida e faceva, come dire, bingo, riusciva a premiare tutte le aspettative delle brave persone intorno alla riforma regionale, che partivano non tanto dall'autonomia, ma soprattutto dalla riforma del centro. Liberiamo i ministeri, tagliamo i ministeri, che sarebbe una grandissima cosa, e tagliamo e rinnoviamo la legislazione. Lo Stato si limita a fare leggi leggere in cui stabilisce i principi. E cosa saranno allora i principi? I principi sono le invarianti, quelle norme che devono essere applicate su tutto il territorio, per una ragione di omogeneità. Vedete, dietro c'è un'idea, c'è sempre stata un'idea di tollerabile bilanciamento tra esigenze unitarie e esigenze di autonomia. Le esigenze di autonomia sono differenziazione, le esigenze di unitarie sono invariante. Questo era il disegno. La realtà è che le leggi cornice non si sono mai fatte. Alla fine degli anni 70 si sono fatte alcune leggi importanti, la più importante sicuramente la riforma sanitaria, ci sono state fatte la legge quadrifoglio cosiddetta, che riguardava l'agricoltura, la legge quadro sulla caccia e sul turismo, ma erano leggi di disciplina integrale di tutto, non erano leggi che dicevano, i principi sono i seguenti, qualcuno lo diceva, qualcuno no, e il fatto che si qualificasse il principio oppure no non cambiava, diceva la Corte. Il problema è che i principi sono principi di per sé, e chi dice che una norma è principio oppure no? È la Corte Costituzionale. Ecco, su quali basi? Questo è la cosa interessante. Su quale base un giudice può dire che una certa norma è principio fondamentale della materia oppure no? Allora, vi introduco questo punto, 10 minuti, che vi svilupperò domani, perché questa è la cosa, una delle cose chiave per capire i nostri problemi, e infatti è una delle cose che non hanno mai capito i nostri riformatori. Il quadro della Costituzione del 48 si basa su un disegno che definirei euclideo, la geometria euclidea, la geometria fatta di rette, figure piane, figure solide, basi per l'altezza fratto due, angoli ortogonali, ed è costruita per angoli ortogonali. E costruita pensando al problema, e cioè qual è il problema? Come conciliare la legge statale con la legge regionale. Noi avevamo un sistema che si avviava a un pluralismo politico e di conseguenza anche un pluralismo legislativo, dove la questione era come rendere compatibile le esigenze unitarie che si riflettevano nella legge dello Stato con le leggi e le esigenze di autonomia che si riflettevano sull'autonomia legislativa regionale. La Costituzione disegna questo problema come se stesse disegnando un campo da tennis, linee ortogonali, geometria, quell'idea, il campo di tennis deve essere stato inventato da qui. Quindi le leggi regionali incontrano una serie di limiti. Tutta la teoria dell'autonomia regionale, vi dicevo, si riflette sul rapporto tra autonomia legislativa regionale e legge dello Stato. E tutto il problema di conseguenza si traduce in quello di individuare i limiti dell'autonomia regionale. Che cosa limita la legge regionale? E la Costituzione si inventa questi due registri. Esistono limiti di legittimità e limiti di merito. I limiti di legittimità sono presto detti. Il limite territoriale. Ogni regione fa delle leggi che si applicano nei confini della regione. Punto. Nulla di più banale, come vedete. I limiti delle materie. Le materie sono elencate in appositi elenchi, negli statuti speciali o nel 117 ci sono elenchi che definiscono le materie. Poi c'è il limite dei principi fondamentali, gli unificati, che siano i principi delle grandi riforme economiche e sociali o i principi delle leggi cornice, principi fondamentali delle leggi dello Stato, non mi interessa tanto, il limite è questo, le leggi dello Stato costituiscono un limite per le regioni nella misura in cui fissano dei principi. E poi ci sono gli obblighi internazionali che tutto sommato sono meno importanti, se l'Italia fa un trattato, quel trattato obbliga lo Stato italiano, la Repubblica italiana, tanto è vero che è ratificato con firma del Presidente della Repubblica, e vincola sia lo Stato che le regioni, che gli altri enti locali. Questo non costituisce un grande problema. Poi c'è l'altra questione, il limite di merito. Il limite di merito è invece un limite politico. La domanda che si sono posti i nostri costituenti è questa: esiste la possibilità che in certi casi, ovviamente abbastanza eccezionali, lo Stato debba opporsi alle decisioni legislative di una regione, pur se queste sono formalmente legittime, ma perché queste creano problemi di compatibilità politica? Lo Stato che decide una certa politica per trattare gli immigrati, giusto per dire una cosa che va tanto di moda, e la regione che, come farebbero subito le regioni, stanno anche facendo, in opposizione pratica la linea politica opposta. Uno è per la non accoglienza, mette le puntine a disegno ovunque un immigrato si sieda, e gli altri invece fanno centri di accoglienza comodamente foderati di piume. Una regione che decide, uno Stato che decide politica di restrizione della spesa sanitaria, obbligo di ticket, aumentiamo i ticket, è una regione che dice no, da me la sanità è gratuita. Sempre contro tutto questo provocherebbe intasamento dei treni, che già c'è. Chi vive a Bologna, nel periodo che vivevo vicino a Rizzoli, si parla di essere sulla porta dell'ospedale, nel senso che arrivava il treno e tutta una serie di pullman che arrivavano all'ospedale per andare a curarsi a Rizzoli, perché è notoriamente un buon ospedale, quello che si chiama il turismo sanitario, che è un modo anche per votare con i piedi, è una di quelle cose su cui naturalmente si dovrebbe discutere e riflettere, perché gli ospedali del nord stanno economicamente bene grazie all'immigrazione sanitaria. Gli ospedali del sud stanno economicamente male perché non riescono a trattenere i pazienti. Quelli che trattengono muoiono quasi subito, per cui non sono molto giovevoli per le casse degli ospedali. La gente vota con i piedi, ma noi non ce ne accorgiamo e non diamo delle conseguenze a queste cose. Visto che non è affatto vero che gli ospedali del sud funzionino male, innanzitutto non è vero che funzionano tutti male, perché ci sono le eccellenze anche del sud. Ci sono alcuni che ospedali del sud, qualcuno anche del nord, che funzionano malissimo, ma questo non dipende dalla mancanza di soldi, perché i soldi sono distribuiti con un principio capitario, si dice, tot a testa. Per cui. Ma se la gente va a curarsi in massa al nord, questo provoca uno sbilanciamento. E voi capite che qui interviene anche una valutazione politica. Tu hai fatto delle leggi che sono formalmente, dal punto di vista della legittimità, perfette, ma politicamente stai rovinando il mio indirizzo politico. E io governo. Se ho di fronte un vizio di legittimità, posso ricorrere alla Corte Costituzionale, che essendo un giudice di linea di campo si occupano, è come il giudice di sedia che sta a guardare se la palla è dentro o fuori. La legge è dentro o fuori competenza, c'è la riga tracciata e un giudice può valutare questo. Il limite di merito, basandosi su un conflitto politico, invece non può essere giudicata da un giudice, deve essere giudicata dalla massima autorità politica del Paese, il Parlamento. Vedete che il disegno dei costituenti è un disegno intelligente, un bel disegno. Purtroppo si sono comportati da architetti perché non avevano l'esperienza di costruzione di questo meccanismo. Hanno disegnato solo la facciata e non le tubature, le scale, gli ascensori e queste cose un po' fondamentali. E infatti questo quadro è totalmente craccato. La riprova è che non c'è mai stato un caso dicasi un caso dal 1948 a oggi in cui il governo ha attivato il controllo di merito. Non sappiamo neppure con quale strumento, con quale procedura il Parlamento avrebbe affrontato un conflitto di merito e con quale atto l'avrebbe risolto. Non lo sappiamo, sono state scritte monografie negli anni 50-60 di gente che aveva fantasia, pratica zero. Per capire perché il disegno costituzionale è fallito, bisogna capire questa cosa. E per capire perché il disegno costituzionale della riforma del 2001 è fallito, bisogna ricapire questa cosa, che è assolutamente cruciale. Con questa tensione chiudo questa puntata e ricominciamo domani. Okay?